Va bene, allora staremo insieme nei prossimi giorni e cercheremo di sviluppare cercheremo di capire cos'è la consapevolezza e come poterla sviluppare attraverso la pratica meditativa. E per far questo cercheremo di capire come in realtà ci sono degli insegnamenti chiari lasciati dal Buddha e noi dobbiamo imparare a dargli vita. Il Buddha ci fornisce una struttura, un riferimento di base e noi attraverso sensibilità e varie qualità dobbiamo imparare a praticare, a dargli una forma a questa struttura di base. E in altre parole, dobbiamo assumerci la responsabilità della nostra pratica e quando dico questo implica che mi sto riferendo ad assumerci la responsabilità della nostra vita, della nostra felicità e della nostra infelicità. È tutto con un'ottica che si può imparare, si può migliorare. C'è questa base forte di ottimismo nel buddismo che si può apprendere ascoltando, mettendo assieme varie qualità del cuore, fattori mentali, si può decisamente imparare e si può sempre più inclinare la mente al risveglio, al Nibbana o addirittura a realizzare il Nibbana. Quindi questo è per dirvi qualsiasi cosa abbiate sperimentato in questa meditazione. Potete migliorare. O anche peggiorare. Dipende. Dipende se iniziamo a capire quali sono, come mettere assieme tutte queste cose. Dentro a questa meditazione, in realtà c'erano delle componenti ben precise. Che magari Camichele ha riconosciuto perché via via ne abbiamo affrontate e così via. Se non l'avete riconosciuta, non importa perché il tema dei prossimi giorni è questo: riconoscere non solo quello che abbiamo detto, come metterlo assieme e come richiamarlo quando c'è utile. Quindi un insieme di cose. Quindi, e per far questo noi utilizziamo un poco, non abbiamo possibilità di affrontare tutto il Satipatthana Sutta, questo discorso sulla presenza mentale del Buddha, ma toccheremo alcune parti. A causa appunto dei limiti di tempo non possiamo fare tutto. Ma alcune parti che mi sono decisamente care, che sono quelle sulla presenza mentale del corpo. Per quanto sarà possibile, cercherò durante questo ritiro di farvi capire la forte relazione che c'è fra mente e corpo e passare sempre preferibilmente dal corpo anziché dalla mente. Come occidentali abbiamo imparato molto a usare la mente, però il contatto con il corpo è stato decisamente perso. Sembra quasi una pratica grossolana quella del corpo, mentre se siamo veramente saggi dovremmo andare alle parti che sviluppano la presenza mentale utilizzando più l'intelletto. Però in realtà come spesso dico, è molto più facile gestire una rabbia quando riconosci che è una contrazione del tuo braccio e lasciarla andare. che stare a fare troppi ragionamenti, per poi finire di capire che quella sensazione spiacevole che da cui si generava la rabbia era sempre quella che dovevi lasciare andare fin dall'inizio. Il problema è che non abbiamo molta fiducia nel corpo, perlomeno non l'abbiamo mai osservato. Quindi cercheremo di capire come il corpo possa essere decisamente un abile mezzo per capire la mente e rilassarla molto più velocemente, concentrarla molto più velocemente che invece passando dall'aspetto più intellettuale. Nel far questo ovviamente tratteremo anche di alcuni elementi invece più legati alla mente, però proprio per natura, per la mia pratica, scoprirete che spesso la vita cambia, la nostra percezione della vita cambia semplicemente respirando in maniera differente. Quindi insomma, cercheremo di capire come appunto differenti respiri, anche che in fin dei conti in questa meditazione guidata c'entravano, insomma, ho fatto dei respiri differenti cambiando degli atteggiamenti mentali. Quindi insomma, questo è l'intento, partendo da delle parole del Buddha, proprio per capire che in fin dei conti non ci stiamo inventando nulla, stiamo semplicemente cercando di fare nostri gli insegnamenti del Buddha, partendo dai sutta, dai discorsi del canone Pali, da questo discorso principalmente del canone Pali. Cerchiamo di capire poi come nella dinamica della nostra pratica prenda la dinamica della nostra pratica prenda forma da questi principi di fondo che il Buddha ci ha insegnato. Sì, poi quello che non c'entra, ovviamente vi passerò i riferimenti, tutti i riferimenti, così se volete lo potete leggere da soli e poi una volta che ci incontreremo approfondiremo anche quello che non siamo riusciti a approfondire. Se non vi dispiace, a questo punto inizierei a leggere alcune piccole parti di questo Satipatthana Sutta. Non ci capirete un granché. Le parti più facili fortunatamente è quella che forse tratteremo domani. Però questa qui è carina, perché è bella, perché dà proprio a... no, non ce l'avete voi, ce l'ho solo io, mi dispiace. Però questa darà alcuni elementi, alcune qualità che possiamo tenere a mente durante i prossimi giorni e durante tutta la pratica che faremo nei giorni successivi. Spero, insomma, che la farete. E facciamo atmosfera. Cioè, giocate un po' di suggestione. La statua del Buddha ce l'abbiamo. Perché scoprirete che, come molti sutta, incominciano all'aperto, in un luogo isolato, sufficientemente isolato. La presenza del Buddha ce l'abbiamo simbolicamente. Io faccio la voce narrante, perché in effetti i sutta sono narrati da Ananda, tant'è vero che gran parte dei sutta sono narrati, esordiscono con questa frase, così ho udito, che mi è proprio sempre piaciuta tanto, così ho udito, è Ananda che era lì, Ananda era l'attendente del Buddha, il monaco che si prendeva cura, che seguiva il Buddha, si prendeva cura delle necessità del Buddha. Quindi quello che ha ascoltato quasi tutti i discorsi, e quindi il sutta esordisce: così ho udito, è Ananda. Un tempo il beato soggiornava, il beato è un titolo che, onorifico che diamo al Buddha. Un tempo il beato soggiornava presso i Kuru. I Kuru sono una popolazione, un'antica popolazione dell'India, che erano noti per essere abbastanza evoluti spiritualmente, intellettualmente, in un loro borgo chiamato Kammasadamma. Qui siamo a Gabro, al Gabro, come dice Luca. Luca ha detto che si dice al Gabro. Quindi, anche questo è interessante, insomma, questa specificazione dei luoghi che spesso c'è. Quindi, e stiamo cominciando a dargli vita, insomma, siamo noi con le parole del Buddha, al Gabro, anziché a Kammasadamma, che dubito che esista ancora. Fu lì che il beato parlò ai monaci. O monaci, qui cambiamo, qui diciamo amici. E i monaci risposero: sì, signore, dici. Così il beato disse queste parole. Questa è una parte che, insomma, descrive il valore della pratica che stiamo andando a fare, questa di consapevolezza. Questo è il sentiero diretto in Pali, questa lingua antica indiana, e Kayana Magga. Questo è il sentiero diretto per la purificazione degli esseri, per la vittoria sul dolore ed il lamento, per la scomparsa di dukkha e della scontentezza, per l'acquisizione del vero metodo, per la realizzazione del Nibbana. Esso consiste nei quattro Satipatthana, in questi quattro fondamenti della presenza mentale. Non so quanto avete capito di tutte queste frasi, però suonano bene, insomma, sembra promettente. Almeno qualcosa dici, lo voglio. Dunque, la parola Pali per disagio, scontentezza, che appunto dopo ripete, però insomma già questa parola, già è poter andare al di là della scontentezza, il dolore, il lamentele, insomma in altre parole, trovare veramente un modo per essere felici, per una felicità che possa essere considerata veramente nostra, che sia durevole, perché insomma forse se siamo qui è perché molti di voi hanno visto che non riusciamo a trovare qualcosa con simili caratteristiche nel mondo che finora abbiamo sperimentato, nel mondo condizionato e quindi nel mondo materiale, quindi ci domandiamo, forse è qualcosa di completamente differente. Forse questa parola, appunto, Pali, il Nibbana. E come dice qui, questo è il metodo per raggiungere questa felicità vera. È il sentiero diretto, è Kayana Magga. È bello, mi piace questa definizione di sentiero diretto. Alcune volte viene definito il sentiero unico, ma sembra che la traduzione sia più corretta sentiero diretto, il che significa che non è esclusivo. Cioè, possiamo prenderne anche uno che fa qualche gincana, va di là e di qua, però teoricamente questo è la via più breve. Sono i quattro Satipatthana. Non è che vi dica molto, immagino, questo Satipatthana, però Sati è la parola Pali per presenza mentale, consapevolezza, quella che appunto in inglese Luca vi avrà presentato come mindfulness, e Patthana è appunto un'idea di la possibilità di coltivare questa consapevolezza. Quindi quello che stiamo cercando di fare è trovare, mettere in pratica il metodo che, secondo il Buddha, costituiva il sentiero diretto alla felicità. Buona fortuna, aggiungo io. C'è sempre un po' bisogno di fortuna, nonostante la cosa più veramente su cui possiamo contare è il karma. Comunque, poi parte, dopo aver in qualche modo presentato questo sentiero diretto, ne dà una definizione. E quali sono questi quattro satipattana? Qui, o amici, in questo insegnamento, egli dimora contemplando il corpo nel corpo, diligente, con chiara comprensione e con consapevolezza, libero dal desiderio e scontentezza nei riguardi del mondo. Questa è un po' quello che viene chiamato la definizione. Dopo, il primo satipattana è contemplare il corpo nel corpo, il secondo è contemplare la sensazione nelle sensazioni, il terzo è contemplare la mente nella mente, intendendo gli stati mentali, il quarto contemplare i Dhamma, gli oggetti mentali nei Dhamma. Non importa che sappiate, quello che noi abbiamo fatto era la consapevolezza nel corpo con la meditazione guidata, era la consapevolezza del corpo nel corpo, cioè questa enfasi, stavamo dentro, cercavamo di stare dentro e non di uscire, stare dentro a quello che succedeva legato al respiro. E ci sono in cosa consiste questo corpo nel corpo, sensazione nella sensazione, mente nella mente, Dhamma nel Dhamma, appunto l'affronteremo già da domani. Oggi invece quello che mi interessava farvi presente sono le qualità con cui dobbiamo, i fattori mentali o le qualità del cuore con cui necessariamente dobbiamo che ci necessitano per sviluppare questa presenza mentale, e sono diligente, a tapi, in pali, chiara comprensione, sampajanya, consapevolezza, sati, e poi c'è questa parte, libero dal desiderio e scontentezza nei riguardi del mondo. Sono quattro cose. Atapi, appunto, è questo senso di essere diligenti, cioè nel senso ci vuole impegno. Questo forse è l'aspetto che maggiormente mi preme puntualizzare questa sera, nel senso che veramente non vi aspettate nulla a meno che non siate motivati e volenterosi di farlo. Cioè, talvolta ci si mette seduti pensando prima o poi qualche cosa dovrà accadere. Diciamo che se risveglia così potrebbe richiedere molto ma molto tempo. Nel senso, bisogna metterci il nostro, bisogna metterci il cuore. Non sempre durante questi giorni scoprirete che avete il cuore, qualche volta verrete proprio qui dicendo fra un'ora si va a mangiare o meglio ancora si va a dormire, che anche talvolta è ancora meglio di mangiare. Accade, vi renderete conto che un conto è motivare un'ora di meditazione, un conto è motivare appunto quello che da domani incominceremo a fare noi più intensamente. Quindi vi renderete conto che, ritornando appunto alla consapevolezza del corpo entriamo in questa saletta così, ti metti a sedere, e poi dopo la domanda è, ma Fagno, come mai ho sonnolenza? Non è che c'hai molto vino. Perché hai sonnolenza si può vedere da laggiù, insomma, da quando arrivi. Questo sforzo, questa energia, che non deve essere una vampata. Molti di noi, sì, anzi domani mi sveglio prima, poi dopo domani l'altro non vengono, no? No, dovremmo imparare piano piano a dargli un equilibrio e una costanza. Pam, 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 pam. Come il respiro. Come vedete vi riporto sempre al corpo. E non è facile, perché appunto qui scoprirete che magari c'è un aspetto di noia, di aspettative disattese e così via. Fuori c'è sempre qualcosa di più importante da fare, di respirare. Poi non si è capito che cosa sia e perché sia più importante, ma è opprimente. Quindi in genere abbiamo scambiato l'idea di opprimente con importante. Dovrebbe essere l'inverso, cioè si sta bene, è importante, vabbè, lasciamo perdere, questo lo riprenderemo ai saluti su come continuare dopo che usciamo da questa situazione più controllata, più facilitata di pratica. Però nonostante, per quanto sia facilitata, per quanto sia dovete un po' sviluppare l'abilità, soprattutto quando nel corso col passare dei giorni io sarò sempre più silenzioso, perché insomma si spera che abbiate trovato più un vostro equilibrio, a motivarvi, a darvi un motivo per continuare a respirare, un respiro alla volta. Respirare. E quindi imparare a vedere anche la nostra pratica in maniera completamente differente, non come un esercizio meccanico, ma come un misto di lavoro interiore e di gioco. E di gioco, cioè nel senso di imparare a giocare con il respiro, a lavorare nel senso che appunto lavori sulla comodità del respiro, sullo stare comodo fisicamente, iniziare a esplorare dov'è che viene meglio, come abbiamo fatto con questa meditazione guidata, dove l'invito era dov'è che siete più comodi fra questi quattro punti. Quindi imparare a motivarsi. In fin dei conti, se ci pensate bene, non dovrei svelare tutti i trucchi, ma è più forte di me. Più che essere un mago, mi piace veramente farvi capire cosa sta accadendo nella vostra mente. È ovvio che quell'incipit così odito mirava a motivarvi, cioè a mettere un peso molto più, una figura molto più grossa di me, cioè l'immagine del Buddha. Qui, casomai qualcuno avesse un senso di fiducia verso questo, avesse già un senso di fiducia verso il Buddha, quindi siamo figli del Buddha in questo momento, che insomma è da dire, è un grosso privilegio, una grossa eredità. Quindi Questo è un altro esempio di sapersi motivare, ma potrete benissimo scoprire che basta un respiro per motivarsi, senza necessariamente poi leggersi tutto il canone Pali. Questo non è tutto il canone Pali, questo è un boh, sarà quanto, un millesimo del canone Pali. Comunque, insomma, quindi prima qualità che provate a cercare dentro il vostro cuore, dentro la vostra mente durante questi durante questi giorni, questo senso di sforzo, di energia, di essere diligenti, diligente non in maniera meccanica, ma una diligenza che viene dal cuore. Stiamo facendo una bella cosa, stiamo provando a fare una bella cosa. Quindi dedichiamoci con il cuore. E lo sforzo da solo, non capite che non è sufficiente, insomma. E il Buddha ci ricorda questi altri due elementi importanti, che sono chiara comprensione e consapevolezza, sampajagna e sati. Spesso sono assieme, sati sampajagna. Sati è questa capacità, questa in genere viene tradotta come consapevolezza o presenza mentale, è questa capacità di ricordare le cose, e quindi di ricordare anche di restare con il momento presente. Quello che mi piace nell'indicare sati, avete mai visto quelle cartine con le mappe, dove col punto rosso che dice voi siete qua? Ecco, sati è io sono qui. Sampajagna invece, l'altra qualità, chiara comprensione, questa abilità di sapersi guardare intorno, cioè sapere anche in fin dei conti dove si vuole andare. Quindi, insomma, sono, ciao, ci vediamo domani. Vabbè, lascialo,
volevo accompagnarlo fuori.
Mi sa che forse non è poi così felice. Vabbè. Quindi Sati è un po' questo puntino rosso. Noi siamo qui, ed è anche legata appunto a questa idea di memoria, cioè di rendersi conto non solo dove siamo qui, ma che anche quello che è successo prima. Quindi non so se un giorno scoprirete che respirare così vi dà ansia, il giorno dopo non ci riprovate. No, questa è Sati, questa abilità, questa memoria del passato. E questa saper ricordarsi che siamo qui nel presente, e ci siamo detti pratichiamo, osserviamo il respiro, il corpo nel corpo. Iniziate ora a capire cosa significa il corpo nel corpo, magari domani approfondiremo sempre più. Il corpo nel corpo, se domani è dedicato al corpo nel corpo. E Sampajagna invece è più questo senso di sapersi guardare intorno, rendersi conto di quello che sta accadendo. Quindi è legato molto alla saggezza, in fin dei conti, Sampajagna, anche perché sarà Sampajagna che poi ci darà, se io sono qui, quella è la direzione che voglio prendere. E queste due qualità, Sati e Sampajagna, sono spesso legate assieme, perché racchiudono un po' la saggezza. Sati è più questo lato passivo, puoi essere anche consapevole ma non avere la minima idea di che cosa vorrai fare da grande, di quello che ti sta di quello che puoi essere consapevole di quello che sta accadendo attorno, ma non come utilizzarlo per la tua pratica. San Pagiagna ci inizia a dire questa cosa qui. Quindi noi siamo diligenti, sappiamo dove siamo e sappiamo come relazionarci a quello che sta accadendo nel nostro corpo, in questo caso, perché più possibile cercheremo di stare dentro. Quando dico corpo intendo mente-corpo, quindi non al pensiero, ma come il pensiero si manifesta nel corpo. E che è sufficiente? Mi sto confondendo? No. Vabbè, lo vedremo, sarà facile capire eventualmente questa connessione fra corpo e mente, e come si... E poi c'è quest'altro pezzo che un po' dice, ma insomma si deve avere questa qualità perché sono venuto in ritiro. Libero dal desiderio e scontentezza nei riguardi del mondo. Ecco, cioè, dici, devo venire qua già con questa qualità. Io sono senza speranza perché ho desiderio e sono piuttosto scontento. Diciamo, portiamo quello, quello che è, quel poco che abbiamo. In realtà indica spesso quest'idea di raccogliere la mente. Ora, al di là di quello che ci ha detto, di quello che indica questi Vinaya Abhijadhamanasa, è questa capacità di raccogliere la mente. Raccogliendo la mente si crea uno stato di serenità, di benessere, e quindi ecco che il desiderio e la scontentezza non vengono sradicate, lì ci vuole la saggezza per sradicarle, però ecco, non sono gli impedimenti, ci danno la possibilità di lavorare. Quindi quest'ultima parte richiama proprio quest'idea di raccoglimento, di concentrazione. Alcune traduzioni parlano più di desiderio sensoriale e avversione, che sarebbero, insomma, voi forse sapete, l'origine di tutto il nostro disagio, della nostra sofferenza. Per il buddismo sono avidità, odio e illusione, quindi direbbero tu metti via questo e lavora solamente con l'illusione, però forse la cosa migliore è proprio mantenere questa definizione di liberi dal desiderio e dalla scontentezza nei riguardi del mondo. L'invito che si fa spesso quando si attraversa la soglia della sala di meditazione: lascia i tuoi problemi fuori. Cioè, non entrare con l'idea di risolvere i tuoi problemi, lascia tutti i tuoi bagagli di problemi sulla soglia della sala, li riprendiamo dopo, se avrete voglia. Spesso ti rendi conto, ma li lascio qui a sto punto. Li lascio qui, se qualcun altro li vuole. No, no, grazie, c'ho i miei. Però ecco, a livello pratico, mi sono scordato, durante la meditazione, lo scopo della meditazione guidata era mettere gli ingredienti che poi dopo andiamo a spiegare. Mi sono scordato questi ingredienti che appunto me lo sono ricordato quando ero a metà, che appunto sarebbe stato bello incominciare dicendovi lasciate i vostri problemi fuori dalla sala di meditazione. Però avevo poca memoria. Quindi, e questo che cos'è? È un iniziare a capire, ecco qual era la qualità che mi mancava. Questa qui, allora, la prossima volta devo stare più attento. Se veramente è un fatto mnemonico, magari mi scrivo di due righe. Quindi capite come gli strumenti si vanno... Ci sono vari strumenti che attraverso Sati Sampajanya, questa sapere dove siamo e sapere quello che sta accadendo e come utilizzarli, li mettiamo piano piano assieme, pu, pu, pi, pi, tu, tu, tu. L'insegnamento del Buddha è un sistema. Non, per quanto ci piaccia noi definire sempre il cuore delle cose, un'unica cosa che sia veramente fondamentale, sì, si dice sati, ma si dice consapevolezza, ma quando dici consapevolezza scopri che dici un insieme di fattori, un insieme di qualità mentali. E però appunto, siccome ci piace tanto definire il cuore delle cose, a questo punto riassume, vi dico il cuore, capite bene che questi quattro ingredienti, questi quattro qualità, in realtà tutta la nostra pratica si sostiene in energia, nell'energia, nello sforzo, in questo, nella saggezza indicata da Sati Sampajagna, e nel raccoglimento mentale, nella concentrazione. Quindi cerchiamo di avere queste tre cose sufficientemente bilanciate, perché sono queste che ci faranno progredire. Poi, un po' come vi dicevo, quando inizi a guardare dentro in specifico a ciascuna di queste, scopri che ci sono altre che richiamano altre cose, sono connesse fra di loro, è tutto incatenato, cioè, sì. Solo il Nibbana è libero dalle condizioni, dai legami, altrimenti veramente l'insegnamento stesso del Buddha è un processo condizionato, però che tende, che porta il cuore verso l'incondizionato, verso la libertà dai vincoli, dalle catene. Se questa parte non vi è chiara, non tutto deve essere chiaro. Quando una cosa non vi è chiara, sapete cosa fare? Respirate. Passi anni a dire, capito? No. E nel momento che dici, però la mente è chiara, il corpo è rilassato, c'è energia, c'è la chiarezza della saggezza, c'è il raccoglimento, sicuramente va bene. Il resto sono aspetti magari più dottrinali o, insomma, abbiamo già fatto il nostro. Quindi non si tratta di capire tutto, ma nel momento che non capisci, togliere l'attenzione di quello l'attenzione delle mandibole, la ritrasformi in un sorriso. E quindi noi siamo qui, e quello che stiamo cercando di fare è sviluppare il sentiero diretto verso quello che in fin dei conti nessuno di noi capisce veramente, il Nibbana. E per fare questo ci serviamo dei quattro fondamenti della presenza mentale, che andiamo a contemplare. Anche questo è bello, questa parola, contemplare. Contemplare, scoprirete che significa iniziare a ponderare, a riflettere, ma non nel classico modo di penso, ci penso, ma proprio iniziare a vedere una cosa in tutte le prospettive, cambiarla, rigirarla. Contemplare significa non avere mai la possibilità di identificarsi con qualcosa veramente di specifico, quindi di attaccarci, è mio, sono io, è il mio sé, perché continuamente lo rigiri, lo sfaccetti, lo sminuzzi, lo ampli. E nel fare questo, appunto, rompiva più le capi. Quindi, sì, questo... questo osservare da vicino i fenomeni, non in maniera superficiale, ma veramente, forse è più che si traduce sempre come contemplare, però ascoltare forse è meglio. Cambiamo. Ascoltare. Ascoltare. I discepoli del Buddha sono chiamati Savaka, ascoltano, che fanno? Ascoltano. Quindi ascoltiamo il respiro, ascoltiamo le posture che poi, di cui parleremo sempre domani, i movimenti del corpo. Tutto questo è ascoltare il corpo nel corpo, diventando... sì, sviluppando questa presenza mentale. E poi anche scopriremo che però nell'ascoltare ascoltiamo in un certo modo. Scopriremo che c'è proprio una visione, questa cercheremo però semmai di vederla quando le nostre menti saremo sicuri che sono un po' più calme, più raccolte, perché inizieremo veramente a vedere come anche in questo ascolto, anche in questa contemplazione, il Buddha definisce chiaramente che cosa occorre vedere per accelerare il nostro processo di liberazione, per far sì che questo sentiero divenga veramente diretto. Forse qualcuno di voi ha già sentito questi termini, anicca, dukkha, anatta, appunto fenomeni che sorgono e passano e così via. Comunque, appunto, lo vedremo ora, domani, soprattutto domani, quello che cerchiamo di fare è calmare la mente e capire quali sono i problemi eventualmente che sorgono, gli impedimenti e come gestirli. Questo è quello che facciamo nella prima parte, poi affronteremo più un lato. No, anche questo aspetto. Non avrei altro da aggiungere, a meno che voi non abbiate delle domande su quanto è stato detto. E allora in quel caso forse aggiungere una risposta. Bene, così. Allora sì, allora entrando in questa sala, ricordiamoci portare con noi un senso di diligenza, che quello che ci serve è una chiara comprensione, una consapevolezza. Queste sono le cose che dovete cercare dentro il vostro cuore, che ci sono, e un senso di libertà da questo desiderio, da questa scontentezza. Quindi ci sono qualità che sono lì e semplicemente cerchiamo di svilupparle, di dargli una maggiore preponderanza nella nostra vita. Questo è il primo foglio. Sati, questo è Sati.
Tanto lo so che ci sarà qualcuno.
Però insomma, quando vedete che... Questo è un esempio di Sati. E va bene se si fa. Sono le 9, però si può. Si può anche. Non è che ci sono le 9:30, ma. No. Vorrei disattendere subito le vostre aspettative. In questi casi si dice sicuramente siete stanchi, in realtà lo siamo, sono io. Allora, sì, questo lo possiamo lasciare, i canti di quello che ha scritto canto buddista, sicuramente ci serve domattina, lo lasciamo qui. Quello che volevo fare questa sera è, proviamo. Alla fine del puja, dell'incontro serale, proviamo a recitare assieme questi i versi di condivisione e aspirazione. Poi dopo, semmai qualcos'altro invece faremo la mattina. Solo due parole su questa cosa qui. Versi di condivisione e aspirazione. Sì, quello che si fa di solito è un elemento molto importante per raccogliere la mente, un aiuto molto importante per raccogliere la mente, è la pratica di metta, di benevolenza. Quindi domani cercheremo di incominciare con la nostra pratica, con una pratica di benevolenza. Domani mattina facciamo un'altra meditazione guidata, una pratica di benevolenza per poi ritornare sul respiro. Quindi è molto utile, soprattutto quando la mente la troverete agitata, incominciare con questa sensazione di amore, di benevolenza. Però oltre a incominciare è molto bello finire anche. E questo, mentre pensavo, si fa o non si fa, e onestamente è la favola della buonanotte. È la storia della buonanotte. C'era questo nostro amico, si dice? Abbiamo avuto dei dubbi se dirla o non dirla, poi a questo punto ormai ci ho lanciato e la dico. Ma quando eravamo in ritiro a Brisighella, gli suggerivo di andare a letto proprio in modo tale da avere dei buoni sogni, avere un riposo ristorante, con questa apertura di cuore, eccetera. E allora venne fuori questo nostro amico, ci ha detto, insomma, un po' come andare a letto con l'orsacchiotto di peluche. Quindi l'orsacchiotto di peluche non ce l'abbiamo, ragazzi, non è, andata, non è in dotazione monastica, anzi, eravamo proprio titubanti se dirlo, meno. Però abbiamo questi, questa cosa qua, queste avverse di condivisione e aspirazione. Voi leggete, io provo a dargli una cadenza che diamo di solito al canto, poi dopo nei prossimi giorni ci scioglieremo tutti, anche per me è la prima volta. In italiano, non in... Cantiamo ora assieme i versi di condivisione e aspirazione. Attraverso la bontà che nasce dalla mia pratica, possano i miei maestri spirituali e le guide di grande virtù, mia madre, mio padre e i miei parenti, il sole, la luna e tutti i governanti virtuosi della terra, possano le divinità più elevate e le forze del male, gli esseri celesti, gli spiriti guardiani della terra e il Signore della morte, possano coloro che sono amichevoli, indifferenti, ostili, possano tutti gli esseri ricevere le benedizioni della mia vita, possano presto raggiungere la triplice beatitudine e realizzare il senza morte, attraverso la bontà che nasce dalla mia pratica e attraverso questo atto di condivisione, che tutti i desideri e gli attaccamenti cessino rapidamente, così come tutti gli stati d'animo dannosi, fin quando realizzerò il Nibbana in ogni tipo di nascita, possa io avere una mente integra con consapevolezza e saggezza, austerità e vigore, possano le forze dell'illusione non attecchire né indebolire la mia risoluzione. Il Buddha è il mio rifugio eccellente, insuperabile la protezione del Dhamma. Il Buddha solitario è il mio nobile Signore, il Sangha è il mio sostegno supremo. Attraverso il potere supremo di tutto ciò, possano oscurità e illusione essere dissolte. In silenzio, con questa, stiamo due minuti in silenzio con questa buonanotte nel cuore. Thank you.